il titolo l'hanno scandito in forma forte e chiara alle 8:41 minuti sulle frequenze di Radio Popolare. Take Me Out, sa chi sono, prof? So che la domanda è retorica.
Ovvio, è retorica, no, non lo so.
Non lo so, sono i Franz. Franz
Ferdinand.
Bravo!
Qualcosa mi diceva Franz.
Ma pensavo mi dicesse di Cioccio, invece no. Mi ha detto Franz Ferdinand. Vede che alla fine dai e dai.
Vabbè, a pure di ascoltare qualcosa.
Qualcosa resterà. Anche di questi anni 80 che non appartengono ai Franz Ferdinand, ma la domanda piuttosto è un'altra. Evidente la ragione per cui abbiamo anticipato l'apertura del giorno dell'Ocuste con i Franz Ferdinand. Perché di dove sono i Franz Ferdinand?
No, questo non lo so, sinceramente.
Provi a immaginare un orizzonte. Lei oggi indossa dei bellissimi pantaloni a scacchi.
Sì.
Tessuto tipico di una terra quale?
La Scozia.
La Scozia, la Scozia. Okay. Cosa ci sarà
non
in Scozia?
Sono scozzesi, però.
Sì, ho capito, però. Non sono scozzesi?
No.
Sono scacchi nostrani?
Sono scacchi portoghesi.
Portoghesi? Sì. Veramente? C'è una tradizione di scacchi, di pantaloni a scacchi anche in Portogallo?
Portoghesi, sì.
Interessante, vabbè, magari approfondiamo dopo. Però che cosa c'è in Scozia adesso?
La COP26.
La COP26, dove? A Glasgow. E di dove sono i Franz Ferdinand?
Sono di Glasgow.
Di Glasgow, oh!
Vabbè, allora tutto torna.
Tutto torna.
È un'anteprima di questa notte su Glasgow.
Ah, è già partito su Glasgow.
Sì. Non c'è stato italiani non hanno nemmeno un rigo. Politico.com, Politico EU... sostiene che la scorsa settimana ci sarebbe stato un meeting riservato tra l'inviato speciale John Kerry e il suo corrispondente cinese, proprio a Londra, per preparare la COP26, perché il timore che ci possa essere un mega fallimento è molto alto, insomma.
Ecco, su Glasgow sostiene politico.eu, su Lisbona invece sostiene...
Su Lisbona non sostiene nulla.
No, sostiene Pereira.
Ah, sostiene Pereira.
Sostiene Pereira. D'altra parte. Caro professore, va quest'anno a Glasgow o rinuncio come Putin?
No, credo di no.
È renitente alla COP
quest'anno? No, non sono renitente, ma non
c'è tempo.
Non ce la faccio.
C'è altre cose più importanti da fare.
Finora non vedo all'orizzonte la possibilità, insomma.
Va bene. Il professore, la cosa più importante, naturalmente, è abbattere il capitalismo, ma attenzione perché c'è qualcun altro che sta provando ad abbattere il capitalismo in modo più efficace di lui. Lo scopriremo tra poco, dopo aver fatto partire la sigla di una nuova puntata del Giorno delle Locuste. E allora alle 8:45, eccoci qua, cominciare una nuova puntata del Giorno delle Locuste e lanciamo subito, come dire, il pezzo pregiato della trasmissione, ormai la rubrica più amata dagli ascoltatori, ovvero il grande quiz del professor Di Stefano del Giorno delle Locuste. Come si chiamano, ascoltatori, i due simpatici scoiattoli che si battono da sempre contro l'aumento delle temperature, contro il riscaldamento globale, tanto da organizzare... Vedo che fa sì con la testa, secondo me ha già la risposta.
No, assolutamente.
Un po' ce l'ha la risposta.
Non ce l'ho.
Provi a mimarmela con l'alfabeto farfallino, che vedo se ce l'ha.
No, sono in grado. No.
Comunque, come si chiamano i due simpatici scoiattoli che si battono contro il riscaldamento globale? Ci potete scrivere, come sempre, la risposta sui profili personali dei social network, ma intanto dicevamo, c'è qualcuno più efficace del professor Di Stefano che nel contrasto al capitalismo? Lo troviamo questa mattina sulla prima pagina del Manifesto, ma prima di dire chi è, dobbiamo dire che ieri Repubblica, nella persona del signor Federico Rampini, ha messo in prima pagina un tema che da sempre è patrimonio e esclusivo del professor Di Stefano, ovvero l'oscuro mondo dei noli, che ha guadagnato la prima pagina di Repubblica ieri e oggi la guadagna pure sul Manifesto. Eccolo qua il titolo: capitalismo in tilt al porto di Los Angeles. Più che il professore, poterono proprio i noli nel mettere in ginocchio il capitalismo tutto. Un po' forte forse il capitalismo in tilt.
No, non è un titolo forzato, è un buon titolo. Il Manifesto, come è noto, è uno dei migliori nella titolazione e si riferisce ovviamente all'ingorgo di navi in attesa di scaricare i container nei porti di Long Beach e di Los Angeles. Ne parlavamo la settimana scorsa, sia gli scali della costa ovest che quelli della costa est degli Stati Uniti sono super intasati. Questo anche per effetto non tanto e non solo delle difficoltà, diciamo, delle strutture portuali, quanto dell'arretratezza dei sistemi che stanno prima delle grandi gru che movimentano i container, quindi strade, autostrade, ferrovie che sono in grado poi di spostare le merci nel continente americano, soprattutto negli Stati Uniti. Ora, secondo queste stime, c'è una attesa sostanzialmente di oltre 8 giorni per poter scaricare i container fuori dal porto di Los Angeles, dagli scali di Los Angeles. In questo momento ci sarebbero oltre 200.000 container ammassati sulle navi in rada, e come dicevamo la settimana scorsa, Biden ha deciso dei provvedimenti straordinari, a cominciare dalla operatività 24 su 24, 7 su 7, per appunto garantire che non ci sia un effetto negativo sul Natale, Natale che nell'economia statunitense è uno dei momenti principali per poi avere risultati positivi in termini di consumi e quindi di PIL degli Stati Uniti.
Natale che è anche una gioia.
Sì, negli Stati Uniti è soprattutto una gioia, un'orgia di consumi, quindi da questo punto di vista, vabbè, è risaputo.
Insomma. Ho capito, ma dopodiché è bello il pranzo, la famiglia, i bambini contenti, l'orgia di consumi.
Sì, sì, beh,
anche quello, non solo.
Insomma, c'è anche quello. E quindi diciamo che, appunto, dal punto di vista generale, forse più che sui porti, diciamo che è la logistica a mettere in crisi il capitalismo del terzo millennio. E da questo punto di vista oggi c'è un'analisi estremamente interessante da parte dell'Economist, che evidenzia come appunto la crisi pandemica per l'ennesima volta sta mostrando le corde e gli errori degli economisti nelle previsioni.
Senta, comunque orgoglioso di averla data di lungo proprio a Rampini, cioè l'ha anticipato di mesi. Per non dire del Manifesto che arriva il giorno dopo Rampini.
Ma no, orgoglioso del fatto che a questo sicuramente sì. Che
chi l'avrebbe detto della centralità dei noli?
Chi l'avrebbe detto?
Lei.
Io l'ho sempre sostenuto.
Appunto.
E soprattutto mi sembra molto interessante l'analisi che fa appunto l'Economist, che mette in evidenza come il sistema, diciamo, real time dell'economia, ha una fragilità come quella appunto della fabbrica mondo cinese, rischia di diventare un sistema difficilissimo da governare e soprattutto incomprensibile per i macroeconomisti, che poi sono quelli che dovrebbero dare gli elementi, i dati, le letture, le previsioni indispensabili per non fare errori nelle politiche economiche. L'articolo è molto interessante, per esempio ricorda che nel 2001 fu proprio la BCE a aumentare i tassi di interesse, aggravando la crisi finanziaria che si era aperta e la recessione che in quel momento stava attraversando i paesi dell'Europa continentale.
Lasciamo un attimo l'Economist per la consueta standing ovation. Mi accompagni, bravo, brava, bravi.
Brava, brava, bravissima. Perché chi ha vinto? Chi ha vinto?
In contemporanea. Praticamente in contemporanea, ma oggi il quiz era facile. Secondo me ce l'ha anche lei la risposta.
No, io non ce l'ho.
Non ce l'ha. Comunque, i nomi dei due simpatici scoiattoli che si battono da sempre contro il riscaldamento globale, era facile, era CIP e COP.
Chip e Coop.
Hai capito? Hai capito com'è il gioco? Chip
e Coop.
Invece che Chip, bravo, invece che Chip e Chop, proprio Chip e Coop. Siccome ero concentrato su questo, bravissimi, Luca, Michele e Pasquale. Tra l'altro, secondo me Michele e Pasquale avevano già vinto entrambi e quindi a un certo punto li dovremmo radiare, perché sennò sono... cioè concorrenza sleale.
Sì, cioè dici sono troppo bravi.
Sì, adesso li banno. Mi spiace, sono costretto a farlo, ma dopodiché
bannarli non è corretto.
E no, però
lasciali partecipare e poi
perché l'importante
e l'importante è partecipare.
È partecipare. Senti, siccome
li escludi nella premiazione.
No, adesso troviamo un modo. Però invece più importante, siccome ero distratto nel vedere chi aveva vinto, l'ha già accennato il grande allarme, il nuovo allarme sulla filiera del formaggio, che è una delle mie cose preferite di oggi.
Non
c'è, c'è allarme sulla filiera del formaggio.
Su diverse filiere alimentari, in particolare
il formaggio.
Sulla filiera del formaggio.
Come mai?
Perché l'estate scorsa le ondate di calore hanno reso meno come dire meno produttivo, meno produttiva la capacità di produzione di foraggio, cioè meno erba, meno foraggio.
Ma scusi, foraggio o formaggio?
No, foraggio.
Ma ha scritto formaggio qua?
Ah sì, ma fammi finire. Ah. Il foraggio.
Ah, dal foraggio arriviamo al formaggio.
Certo. Il foraggio serve per alimentare
il formaggio.
Le vacche che producono il latte, soprattutto in alcune filiere dove non è ancora stata scelta la linea iperindustriale, come per esempio in Lombardia, e quindi per alcuni formaggi di qualità, stiamo parlando per la precisione, per esempio... del parmigiano reggiano, che nel disciplinare prevede esclusivamente che le mucche siano alimentate con foraggi e non con proteine vegetali come mais e soia, la scarsità della resa del foraggio, meno 35% per ettaro, con punte del meno 70-80% nell'Italia centrale e in alcune zone dell'Emilia Romagna, crea appunto rischi molto pesanti su appunto la filiera, in particolare del formaggio del parmigiano reggiano, ma di altri formaggi che hanno queste caratteristiche, cioè non prevedono nel disciplinare, vietano l'utilizzo di proteine animali, che peraltro sono in fortissima crescita, come abbiamo raccontato già da diversi mesi, sia mais sia soia, che vengono quasi esclusivamente importate dal Sud America.
Dall'allarme sulla filiera del formaggio torniamo però all'Economist, che avevamo lasciato in sospensione. Economist che torna con un titolo quale Don't Jump the Gun. A cosa si riferisce?
Sì, è uno dei titoli di oggi e si riferisce alla banca centrale inglese, la Banca d'Inghilterra, perché è quasi un appello che viene lanciato dall'Economist alla Banca d'Inghilterra a non aumentare i tassi di interesse fino alla fine del 2022, a tenere fermi appunto i saggi di interesse per evitare appunto quegli errori macroeconomici di cui parla lo stesso Economist poco prima. Perché non aumentare i tassi di interesse? Perché ovviamente di fronte alla fiammata inflazionistica una delle scelte che ci può essere è quella di restringere la massa di liquidità enorme che è stata introdotta sul mercato con gli acquisti delle banche centrali, aumentare i tassi di interesse e fare la classica stretta monetaria, come si suol dire, per ridurre il surriscaldamento prodotto dall'eccesso di liquidità. Secondo l'Economist una scelta di questo tipo sarebbe deleteria sia per l'economia britannica sia per il peso che l'economia britannica ovviamente ha a livello internazionale.
Perché l'inflazione diventa il tema di periodo a questo punto.
Tema di periodo sì, con tanto di misure a sorpresa, perché i giornali italiani hanno pochissimo risalto, ma proprio ieri il governo per esempio francese, il premier Castex, ha annunciato che verranno distribuiti 100 euro a tutti i lavoratori che guadagnano meno di 2.000 euro netti in Francia, vuol dire 38 milioni della platea di lavoratori. Sono 3,8 miliardi di euro di spesa aggiuntiva per lo Stato per contenere appunto quello che viene considerato il surriscaldamento dei prezzi, in particolare dei carburanti. Bisogna dire che i gilets jaunes fanno parecchio paura evidentemente a Macron e al suo primo ministro, e quindi è stata annunciata questa misura di contenimento dell'incremento dei prezzi legati soprattutto ai carburanti.
Noi non abbiamo questo problema dell'aumento del prezzo della benzina, perché come sapete Salvini ha abolito le accise e quindi il prezzo della benzina è sceso in modo drastico ormai da un paio d'anni a questa parte. Abbiamo però il problema della filiera del formaggio. Ce l'hanno anche i francesi, che hanno una vasta e importante produzione di formaggio, o è solo nostro?
No, è un problema continentale. I francesi non hanno sicuramente invece il problema del grano. Che è
come farine
e appunto di grano per produrre la pasta, perché l'altro allarme odierno è quello appunto dei produttori di pasta. In particolare c'è Di Vella, il presidente della nomina casa pugliese di pasta, che dice che ci sono rischi anche sulla filiera del grano e sugli incrementi che rischiano di scaricarsi sui carrello della spesa degli italiani.
Io immagino la sua mente come un vero e proprio inferno in cui scattano continuamente allarmi. Beh, 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 allarme per la filiera del grano. Beh, 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 allarme per la filiera del formaggio. Beh, 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 un allarme dietro l'altro. Deve essere difficile vivere così.
No, non è difficile.
Basta abituarsi.
Anzi è divertente.
A proposito di beh, 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 di allarmi, adesso parte il cicalino, quello della pubblicità, perché sì, finita la prima parte.
Giusto.
E torniamo tra poco con nuovi allarmi.
Con nuovi allarmi.
Al giorno delle locuste. 9.04 minuti, è pronto con il coro?
Sì, quale?
Come quale? Questo? Tra un po' fa na 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 na.
Ah, no, no, non sono pronto. Basta. Vai tu, io.
No, lo devo fare io. Il coro si fa insieme, so che coro è.
Vabbè.
Come dice il collega Massimo Rebotti che ci scrive, sulle mani!
Ma io stavo seguendo Jens.
Chi stava seguendo?
Jens, stavo preparandomi su Jens.
Sì, no, capito. Jens lo fa dopo, adesso fa na. Ecco qua, va, vai! Na 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 na, dai dai na 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 na, dai
na na na
na na na na na na na na. Sa perché stiamo facendo il coro?
No.
Perché siamo a Glasgow, ancora una volta con Simple Minds, ed è un po' come il pianeta che dice don't you forget about me, politica, mondo, non mi dimenticare, capito?
Sì, sì, sì,
cioè c'è tutto un ragionamento dietro, non è una minchiata.
Ma mica sto dicendo una minchiata,
dai, na 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 na, na na na, in difesa del pianeta, na 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 na, oh bravo. Buongiorno, 9:05 minuti, comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste, si stava preparando su Jens.
Sì, 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 perché l'uscita di scena a sorpresa.
Che non è Jens Bond, ma è Jens...
Jens Widman.
Weidman.
O Weidman.
Ma non è, è tedesco, quindi è Weidman.
No, perché secondo me bisogna chiedere a un esperto
di nomi tedeschi.
Sì, perché Weidman mi dà l'idea di una lettura all'anglosassone, quindi...
Tanto ha fatto bene a dire sta cosa, perché ha visto che Facebook sta cambiando nome?
Sì.
Per essere più credibile di fronte ai mercati internazionali, perché non cambia nome anche lei?
Sì.
Andrea, Archibald Di Stefano.
Ma no, Andrea esiste anche a livello internazionale.
Sì, ho capito, però secondo
Stefano,
me
Stefano casomai è un po' più problematico, insomma.
Archibald of Stephen.
Of Stephen, ecco.
Pensi come suona bene, Archibald of Stephen.
Archibald Andrew von Stephen. Sì.
Secondo me è meglio Archer, però anche Andrew ci può stare. Weidman, diciamo, ha lasciato il nemico di Mario, il falco della Bundesbank.
Esatto, a sorpresa ha chiesto al presidente della Repubblica Federale Steinmeier di poter lasciare la presidenza della Bundesbank entro la fine dell'anno, ufficialmente per motivi personali. Ricordiamo che appunto Weidman era presidente della Bundesbank dal 2011, quindi da un certo punto di vista, secondo le statistiche di chi si interessa di queste nomine, di questi ruoli, è il membro più longevo in assoluto del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, membro di diritto, perché ovviamente i governatori delle banche centrali dei singoli paesi poi sono membri di diritto anche del consiglio direttivo della BCE. Weidman è stato l'interprete, diciamo, della linea dell'austerity, della linea rigorista, più e più volte ha votato, in occasione dei consigli direttivi, ha votato contro le scelte di Draghi, quando Draghi era presidente della BCE, in particolare con il lancio dell'operazione di quantitative easing, cioè di acquisto di titoli dell'area euro e di obbligazioni per sostenere di fatto la moneta unica e i paesi in difficoltà. La storia però personale di Weidman ha degli elementi di un certo interesse, perché innanzitutto non ha studiato nelle classiche contesti, diciamo, anglosassoni, ha studiato a Marsiglia, Parigi e Mannheim, ha fatto un dottorato a Bonn con una tesi sull'unione monetaria e poi ha lavorato, pensate un po', alla Banque de France, cioè alla banca centrale francese, dove ha approfondito il franco CFA, che era finito agli onori delle cronache.
Quello di Di Battista?
Quello di Di Battista.
Ma va, l'hanno approfondito in due, Weidman e Di Battista?
Sì,
chi è che l'ha approfondito meglio, secondo lei?
Temo Weidman, che l'abbia approfondito meglio Weidman. E poi da Parigi è volato a Kigali, in Ruanda, nel 1997, per fare da consulente, da consigliere della Banca Centrale del Ruanda all'epoca. Poi appunto arrivò al Fondo Monetario Internazionale e nel 1999 è entrato nel Consiglio degli Esperti Economici della Germania, i cinque saggi che in base alle regole tedesche devono dare gli indirizzi al governo e al Bundestag in materia economica. E quindi è stato di fatto l'ispiratore dell'agenda di riforme economiche e sociali approvata da Schröder, il predecessore della Merkel, che molti considerano tra l'altro la causa del lungo periodo di sconfitta degli oltre 20 anni di sconfitta della SPD, perché le misure decise da Schröder minarono in modo sostanziale pezzi dello Stato sociale tedesco in ottemperanza a regole neoliberiste.
Una fitta biografia di Jens Weidmann a cura del professor Di Stefano, che ci ha raccontato il suo essere itinerante, tutto il suo Anda Ruanda. Ho capito.
Bella, è anche appassionato di cravatte napoletane.
Veramente?
Sì.
Quindi potrebbe... Oh, che bello. Pensi se facciamo una sfida alla festa, perché quest'anno bisogna tornare assolutamente a fare la festa, una sfida di cravatte tra lei e Weidmann.
Sì.
Secondo me lo straccia.
Questo sicuramente. Posso accettare la sfida.
Vabbè, ci proviamo. Magari invece è uno di spirito, cioè non sembrerebbe, però dopo aver perso la sfida con Draghi, cerca magari la rivalsa nel confronto con lei sul piano delle cravatte. Bello. Adesso ci mettiamo subitissimo al lavoro. Dopo la biografia di Weidmann facciamo anche la biografia di Visco, o su Visco stiamo in cronaca?
No, stiamo assolutamente in cronaca, perché ieri ha sempre in una fase nella quale appunto non mancano le sorprese. Ieri Visco ha sostenuto a chiare lettere la propria posizione fortemente a favore di un fondo europeo per i debiti prodotti dal Covid, sostanzialmente una posizione che era stata annunciata da molti economisti subito all'inizio della pandemia, economisti ovviamente sbeffeggiati dai neoliberisti perché era impossibile prevedere misure di questa natura. Ebbene, Visco dice che serve, appunto, è indispensabile un fondo comune dell'Unione Europea per assorbire i debiti nazionali post-Covid, e questo è un elemento molto interessante perché ovviamente avrà un peso nella riforma del cosiddetto patto di stabilità, che è un dibattito che si è già aperto, e l'uscita di scena di Weidmann e le difficoltà, diciamo, dei falchi e dei frugali probabilmente porteranno a dei cambiamenti abbastanza sostanziali anche nel patto di stabilità e crescita, come viene chiamato, che è quello famoso con il tetto al 3% del deficit e al 60% del PIL, debito al 60% del PIL.
Le chiedo un'autorizzazione, esageriamo?
Sì.
Sì?
Non lo so. Cosa
no, ma ormai mi ha detto sì, quindi esageriamo. Doppio quiz oggi del giorno delle locuste.
Ah, doppio quiz.
Allora, la domanda è: il governatore della Banca d'Italia che canta Alba Chiara.
Che canta Alba Chiara. Ah, ok. Questa forse ci arrivo pure io.
Ci è arrivato anche. È facile anche questa.
Cantante.
La da lei la risposta?
Sì, Vasco e non Visco.
Sì, quindi governatore della Banca d'Italia che canta Alba Chiara.
Non... No,
la chiuda, ce l'ha la risposta.
No, non ce l'ho.
Ma
ce
sì,
l'ho.
L'ha appena detto.
Vasco?
Sì, allora, Vasco è quello che canta Alba Chiara. Il governatore della Banca d'Italia che canta Alba Chiara, quindi è...
Boh, è Visco Vasco, no?
Ma non Visco Vasco.
Non lo so.
Visco Rossi, era facile.
Visco Rossi,
ce l'aveva lì, ce l'aveva.
Ma non c'avevo...
Non c'aveva tempo.
Non ero connesso.
Non era connesso.
No, non ero connesso.
È connesso con la frenata del PIL della Cina?
Assolutamente connesso.
Ah, lì c'è una connessione naturale.
Frenata del PIL della Cina, le letture della frenata del PIL cinese sono letture contrastanti, ma secondo me in larga parte errate. Perché la brusca frenata, diciamo, nel terzo trimestre viene imputata a delle scelte sbagliate da parte del governo. Insomma, è sceso di 3 punti percentuali il PIL del terzo trimestre luglio-settembre, si è attestato al più 4,9%. In realtà questa frenata era, secondo me, voluta e governata da Pechino e dalle scelte fatte dal presidente Xi Jinping, perché l'obiettivo evidentemente era quello di ridurre il surriscaldamento dell'economia cinese e anche di gestire la contemporanea crisi immobiliare. Quindi Pechino sta governando come gli è possibile la riduzione della bolla immobiliare, che, come noto, si porta dietro anche un rischio di default dei grandi gruppi, come vedremo tra poco, e quindi anche i blackout energetici che si sono registrati, si registrano ancora in molti stati della Cina, soprattutto quelli industriali, sono frutto di una politica di contenimento dei costi energetici e di riduzione dell'impatto inflazionistico di un certo interesse, rispetto, anche se molto radicali, rispetto alle scelte che vengono fatte nei paesi occidentali.
Io auspico, anzi punto tutto sul blackout energetico, perché il surriscaldamento globale che c'è in questo studio è imbarazzante. Mi sono dovuto spogliare, voglio Greta in cortile a partire da venerdì prossimo, anzi da martedì. Sono le 9:15 minuti, quindi dobbiamo accelerare un po', darci un po' una mossa. Torniamo a parlare della web tax.
Parliamo della web tax, perché di fatto la web tax è già archiviata. Ieri è stato fatto l'accordo tra i 5 paesi europei che avevano introdotto la web tax: Austria, Francia, Spagna, Italia e fuori dall'Unione il Regno Unito. È stato definito l'accordo con gli Stati Uniti, perché dopo l'approvazione della Global Minimum Tax salta a questo punto il ruolo della web tax, e quindi entro il 2023 sarà l'ultimo anno di eventuale incasso, appunto, per questa imposta, perché sarà sostituita con, appunto, la Global Minimum Tax. Mi sembra una grande vittoria non solo degli Stati Uniti, ma anche delle aziende, diciamo, del gruppo delle big tech o delle fang, a seconda di come li si vuole chiamare.
Cioè, durata più o meno come la pacificazione, la web tax.
Dura
24 ore, si
no,
transit,
ore
gloria
no,
web tax.
Un paio d'anni resterà operativa, ma appunto scomparirà entro il 2023, e non escludo che alcuni paesi anticipino la riduzione e la cancellazione di questa norma, insomma.
Rinvio ancora più clamoroso, dice il professor Di Stefano, se si leggono i risultati dell'inchiesta del Sole 24 Ore sulle frodi sui dividendi spariti, una cifretta da 150 miliardi in 20 anni.
Esattamente, è una stima, è frutto, appunto, di un'inchiesta di un pool di testate. Ne avevamo già parlato, originariamente era Camex File, dal nome, appunto, dell'inchiesta giudiziaria che era stata anche condotta su questa vicenda, e il Sole 24 Ore, insieme alla relazione tedesca del No Profit Corrective, ha stimato per la prima volta il danno globale causato, appunto, alle amministrazioni fiscali di 12 paesi dalle operazioni di cosiddetto dividend washing negli ultimi 20 anni, appunto, transazioni chiamate tecnicamente CAM-CAM o CAMEX. La stima è stata realizzata dagli esperti dell'Università di Mannheim, e questa stima è, appunto, di ben 150 miliardi mancati incassi fiscali per queste frodi sui dividendi. Per l'Italia l'ammanco stimato è di ben 13 miliardi di euro, e siccome molte delle aziende che hanno messo in campo questa operazione appartengono al comparto del Big Tech, viene spontaneo fare un gancio con la notizia, appunto, della prossima abolizione della web tax.
Un po' meno è costata invece l'operazione di Donald Trump, che ha lanciato il suo social Truth, una cosina che gli è costato 875 milioni di dollari. Truth, il nuovo social di Donald Trump. Devo dire che Trump, che lancia un social che si chiama Verità, è un po' come Paolo Brosio che lancia il social Dio non esiste. Ma detto questo, ci sono nomi nuovi e nomi che cambiano. Quello di Facebook l'abbiamo detto, ed è solo una delle novità che riguardano il mondo delle big tech.
Sì, che sembravano di grande interesse oggi segnalare, perché se ne parla poco sulla stampa italiana, di quella che si preannuncia come, se andrà in porto, la più grande operazione nella storia delle big tech, cioè l'acquisizione da parte di PayPal di Pinterest. I valori sono incredibili, 39 miliardi di dollari dovrebbe pagare PayPal per mettere le mani su Pinterest, $70 per azione, un premio di circa il 25% rispetto alla chiusura del titolo dello scorso martedì. Per dare solo un termine di paragone, Facebook acquistò Instagram, pensate, nel 2012 per solo 1 miliardo all'epoca, nel 2012. Questa operazione viene considerata un'operazione che potrebbe influenzare in generale tutto il comparto dei social network, e quindi viene anche fortemente criticata, perché in questo momento non è chiaro come l'acquisizione appunto da parte di PayPal sarà finanziata, visto che sulla carta c'è la disponibilità a pagare in contanti ben 39 miliardi di dollari più uno scambio azionario che porterebbe a 54 miliardi il valore totale dell'operazione.
Intanto poi a proposito di colossi del digitale, c'è l'annuncio che ha fatto Google del taglio delle fee che...
Anche questo mi sembrava molto interessante, perché come noto c'è una battaglia anche legale, no? Con in particolare con Apple è stata portata in giudizio diverse volte per i valori molto alti delle fee che devono pagare le application che stanno sugli store specifici dei due, diciamo, sistemi operativi. Per Apple si tratta di circa il 30% per ogni acquisto che viene fatto appunto attraverso le app iOS, e Google ha deciso di tagliare al massimo del 15% da gennaio queste fee sugli acquisti fatti appunto sulle application che di fatto fanno parte dell'ambiente Android, cioè quello appunto governato da Google. Questa riduzione dal 30% al 15% potrebbe avere un impatto molto rilevante sulle vendite e mettere sotto pressione per la prima volta Apple, che finora si è sempre disinteressata e ha sempre snobbato tutti gli attacchi e le critiche per i costi delle sue commissioni.
Siamo quasi in chiusura di questa puntata del Giorno delle Locuste, ma siccome il professor Di Stefano è un attentissimo lettore del Financial Times, ci racconta che oggi in prima pagina il Financial Times fa un atto d'accusa nei confronti delle banche che finanziano la deforestazione.
Sì, sempre per restare in linea con Glasgow e ovviamente la COP26, che è stato il tratto di tutta la tua colonna musicale. Volevamo segnalare che per la prima volta il Financial Times porta addirittura in prima pagina un report, in questo caso è della ONG Global Witness, che mette sotto accusa per l'ennesima volta il sistema finanziario che sostiene le 20 principali aziende del settore dell'agrobusiness. Quindi sul banco d'accusa finiscono JP Morgan, HSBC, Bank of America. Complessivamente c'è anche ovviamente la Commercial Bank of China. Complessivamente stiamo parlando di 119 miliardi di dollari che vengono messi a disposizione da questo gruppo di istituti finanziari per sostenere appunto le 20 principali aziende dell'agrobusiness, che vengono considerate le principali responsabili della deforestazione, come è noto, in particolare in Amazzonia, ma in generale in tutte le aree boschive a livello mondiale. L'analisi di Global Witness riguarda sia l'emissione di obbligazioni, sia il possesso dei portafogli di queste banche, di azioni appunto di queste società, sia le vere e proprie linee di credito che vengono fornite alle aziende nelle loro attività ordinarie. Complessivamente sono comunque 1500 le banche e gli asset manager che sono stati tracciati nel database appunto di Global Witness, e stimano complessivamente in 37,5 miliardi i finanziamenti per queste aziende responsabili della deforestazione a livello mondiale.
Visto che ha detto che restiamo in clima Glasgow con la colonna sonora di oggi, vabbè, chiudiamo così, dai, perché di Glasgow è anche Jimmy.
Le dice qualcosa questa?
Sì, le dice qualcosa. Jimmy?
Jimmy?
Si butti?
No. Poi faccio figuracce.
Ma no, non le ha mai fatte.
Le faccio sempre, sul lato musicale sempre.
Jimmy, so?
Jimmy?
So?
So cosa?
Non so, nel senso, voce del verbo sapere. Jimmy... So, l'inizio del cognome.
L'ho capito che era l'inizio del cognome. Jimmy Sommer, non lo so.
Sommer?
No, non lo so il resto.
Come si dice città in francese?
Sommer City?
No, non Sommer City.
Ah, in francese.
Sommer?
Cité? Cité?
No.
No.
Vi?
Ville.
Somerville.
Ah,
Bronski Beat, Small Town Boy. È di Glasgow pure lui.
È di Glasgow pure lui.
Chiudiamola qua.
È veramente un pozzo di scienza.
D'altra parte, a volte. Alle 9:24 minuti chiudiamo con un classico di stagione, Small Town Boy, Bronski Beat, ancora una volta a Glasgow. Io vado a leggermi un po' adesso della roba allucinante di Alec Baldwin, hai visto?
Sì, ho visto la notizia.
Pazzesco. Sì. Vabbè, chiudiamo qua con il giorno delle locuste. Ci sentiamo la prossima settimana, professore. Grazie di esserci stato, arrivederci.
Arrivederci, alla prossima.
Grazie ascoltatori, buon weekend.
Run away.